Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Ben ritrovati cari amici radioascoltatori, è Liliana che vi parla dai microfoni di RCF 107.6. Allora, prima di tutto vorrei salutare i miei amici in studio. Ciao Josephine.
Ciao carissimi.
Ciao Tony.
Ciao Liliana.
E allora, penso che oggi parleremo di un tema abbastanza importante, nel senso che la settimana scorsa è stata la festa di San Francesco, patrono d'Italia.
Sì, in effetti oggi parleremo un po' di San Francesco, visto che la settimana scorsa è stato proprio il suo anniversario. Sì. E dunque chi era? Diciamo alcuni cenni storici di questo personaggio. Dunque San Francesco, l'apostolo della povertà, è così che viene chiamato. Sì. E in effetti era figlio di ricchi. Nacque ad Assisi nel 1182 da Pietro di Bernardone, agiato mercante di panni e dalla nobile Giovanna detta la Pica. Di origine provenzale, dunque veniva dalla Francia la mamma. Sì. La madre, in assenza del marito Pietro, impegnato in viaggi di affari in Provence, in Francia, lo battezzò con il nome di Giovanni. Dunque San Francesco in origine si chiamava Giovanni,
sì,
in onore proprio del Battista, di San Giovanni Battista. Ma ritornato il padre, questi volle aggiungere il nome di Francesco, che prevarrà poi sul primo. Questo nome era l'equivalente medievale di francese,
sì,
esatto. E fu posto in omaggio proprio della Francia, meta dei suoi frequenti viaggi in occasione dei mercati, dove il papà andava a fare dei mercati proprio lì in Francia. Francesco aveva imparato il provenzale, che è il francese dalla madre.
Dell'epoca.
Sì, dell'epoca, ed era anche preso dalla madre.
Sì.
Crebbe tra gli agi della sua famiglia come tutti i giovani ricchi. Non alto di statura, magrolino, i capelli e la barbetta scura, Francesco era estroso ed elegante, primeggiava tra i giovani, amava le allegre brigate, spendendo con una certa prodigalità il denaro paterno, tanto da essere acclamato Rex Juvenus, che vuol dire re dei conviti.
Eh sì.
Che lo poneva alla direzione delle feste, dunque lui era uno che si divertiva molto. Ecco.
Sì. Come dunque, tutti i giovani di questa età.
Certo, ma lui in quel periodo erano persone
ancora
molto ricche,
sì.
E lui spendeva i soldi del papà. Dunque Francesco, con lo spirito dell'avventura che l'aveva sempre infiammato, si buttò nella lotta fra Assisi e Perugia, le due città così vicine e così nemiche. Dopo la disfatta subita dagli assisiani a Porte San Giovanni, egli fu fatto prigioniere dai perugini e alla fine del 1203 restò in carcere per un lungo periodo, quasi un anno, insomma, dopo che i suoi familiari ebbero pagato un consistente riscatto. Francesco ritornò in famiglia con la salute ormai compromessa, colpita da una rivelazione. Mentre si era arruolato per le altre battaglie, tornò alla sua città, accolto con preoccupazione dal padre, con una certa disapprovazione da parte dei suoi concittadini. Lasciò definitivamente le allegre brigate per dedicarsi ad una vita di intensa meditazione e pietà.
Eh sì, fatto molto conosciuto quando ha lasciato anche le vesti.
Sì, infatti, questo avvertendo nel suo cuore il desiderio di servire il Gran Re. Ma non sapendo come, andò anche in un pellegrinaggio a San Pietro, in Roma, con la speranza di trovare chiarezza. Ritornato deluso ad Assisi, continuò nelle opere di carità verso i poveri ed i lebbrosi, ma fu solo nell'autunno del 1205 che Dio gli parlò. Era assolto in preghiera nella chiesetta campestre di San Damiano e mentre fissava un crocifisso bizantino, udì per tre volte questo invito: Francesco, va e ripara la mia chiesa.
Eh sì.
E come vedi, cade tutta in rovina. Pieno di stupore, Francesco interpretò il comando come riferendosi alla cadente chiesetta di San Damiano. Pertanto si mise a ripararla con il lavoro delle sue mani e utilizzando anche il denaro paterno. Beh, il seguito poi magari lo continuiamo dopo la prima pausa. Che facciamo una adesso?
Sì, allora io direi di fare la prima pausa musicale, sarebbe un canto di Angelo Branduardi, Si è lodato mio Signore.
Confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore. Altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Molto utile e preziosa, si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avran corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Siete sempre sintonizzati su RCF 107.6. Allora riprendiamo il corso della trasmissione con sempre un articolo che riguarda San Francesco. Adesso lascio la parola a Josephine.
Sì, grazie Liliana. Dunque io vi racconto di un po' di storia dunque di San Francesco, come ha fatto Toni, però continuo. Allora, dobbiamo sapere che dopo le ultime prediche all'inizio del 1225, Francesco si rifugiò a San Damiano, nel piccolo convento annesso alla chiesetta da lui restaurata tanti anni prima e dove viveva Chiara e le sue suore. E in questo suggestivo e spirituale luogo di preghiera, egli compose il famoso Cantico di Frate Sole, o nominato anche Cantico delle Creature.
Eh sì, ben conosciuto, esatto.
sublime poesia, ove si comprende quanto Francesco fosse penetrato nella più intima realtà della natura, contemplando sotto ogni creatura l'adorabile presenza di Dio. Poi, nell'estate del 1226, la salute di Francesco non solo non era migliorato, ma si fece sempre più evidente il sorgere di un'altra grave malattia, l'idropisia. Dopo un'altra sosta sulle montagne vicino a Nocera Umbra, perché potesse avere un po' di refrigerio, i frati, visto l'aggravarsi delle sue condizioni, decisero di trasportarlo ad Assisi e su sua richiesta all'amata Porziuncuola, dove a tarda sera del 3 ottobre 1226 Francesco morì recitando il Salmo 141. Adagiato sulla nuda terra, aveva circa 45 anni.
Sì.
Mamma mia, giovanissimo. Era giovanissimo comunque.
Sì.
Io pensavo che era più vecchio, diciamo, con l'età più vecchia. Però, E dopo, dunque, secondo la tradizione, fu lo stesso Francesco ad indicare il luogo in cui voleva essere sepolto. Si tratta della collina inferiore della città dove abitualmente venivano sepolti senza legge i condannati della giustizia, forse anche per questo era chiamata Collis Inferni, quella collina lì, su quel colle che poi viene chiamato Collis Paradisi. Fu edificata la basilica che porta il nome del santo. Penso che vuol dire paradiso comunque.
E forse anche quella di Santa Maria Maggiore, Santa Maria degli Angeli.
Ah sì, sì. Poi la Basilica di San Francesco è situata ad Assisi, come ben sappiamo normalmente, in Umbria, ed è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. Poi, il 16 luglio del 1228, a soli 2 anni dalla morte, Francesco venne proclamato santo da Papa Gregorio IX. Il giorno dopo, 17 luglio, lo stesso Papa e il generale dell'Ordine dei Minori, frate Elia da Cortona, posero le prime pietre per la costruzione di quella imponente basilica, futuro scrigno dei resti mortali di Francesco e anche sede dell'ordine appena nato. Poi c'è anche la chiesa, che fu uno dei capisaldi della diffusione del gotico in Italia. Aveva molteplici finalità. Prima di tutto era il luogo di sepoltura del fondatore dell'ordine, che già dopo 2 anni della sua morte veniva considerato una delle figure più significative della storia del cristianesimo. Per questo si predispose una dimensione adeguata ad una meta, di pellegrinaggio e devozione popolare. Le reliquie dei santi erano di solito collocate in una cripta, ma nel caso di San Francesco si fece in modo che la struttura inferiore fosse ampia quanto un'intera chiesa, tanto da parlare di una vera e propria basilica inferiore. E con questo è tutto, dunque, e per chiarire un po' chi era San Francesco.
Abbastanza già abbiamo visto già chi era un po' con tutte queste spiegazioni. Ti ringrazio Josephine. Allora adesso passiamo al secondo brano musicale, che è una canzone di Claudio Baglioni, Fratello Sole, Sorella Luna.
Ha dato il cielo
Eccoci nuovamente in studio. Allora, prima di iniziare il notiziario, penso che Tony aveva ancora alcune cose da dirci.
Sì, volevo ancora continuare un attimino quello che stavo dicendo prima, e sì, che il papà, considerandolo ormai irrecuperabile, anzi pericoloso per sé e per gli altri, lo denunciò al tribunale del vescovo come dilapidatore dei beni di famiglia. Notissima è la scena in cui parlavamo prima di iniziare il programma con Liliana e Josephine, dove Francesco si è denudato dei vestiti e li restituì a papà, mentre il vescovo di Assisi, Guido II, lo copriva con il mantello a significare la sua protezione. Il giovane fu affidato ai benedettini con la speranza che potesse trovare nel monastero la soddisfazione alle sue esigenze spirituali, ma non era quella la sua strada e ben presto riprese la sua vita, indossò i panni del penitente e prese a girare per le strade di Assisi e dei paesi vicini, pregando, servendo i più poveri, consolando i lebbrosi e ricostruendo oltre San Damiano le chiesette diroccate di San Pietro alla Spira e della Porzicuoca. E poi c'è la vocazione, proprio quando lui, l'inizio della sua missione, nel 1208, durante la celebrazione della messa alla Porzincuola, ascoltando dal celebrante la lettura del Vangelo, Francesco comprese che la parola di Gesù si riferiva a lui. Non preoccupatevi di oro, né d'argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha il diritto al suo nutrimento e in qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se ci sia qualche persona degna e lì rimanete fino alla vostra partenza. Era la risposta alle sue preghiere e domande che da tempo attendeva. Comprese allora che le parole del crocifisso a San Damiano non si riferivano alla ricostruzione del piccolo tempio, ma al rinnovamento della chiesa dei suoi membri. Sì. Depose allora i panni del penitente, prese la veste minoritica, cincendosi i fianchi con una rude corda e coprendosi il capo con il cappuccio in uso presso i contadini del tempo e camminando a piedi scalzi. Ed ecco, così iniziò la sua vita di missione apostolica, spostando Madonna povertà, tanto da essere poi definito il poverello di Assisi, sì, predicando con l'esempio e la parola il Vangelo come i primi apostoli.
È esattamente quello che volevo dire, esattamente quello che Gesù ha detto anche, esatto, ai primi apostoli, di andare a predicare,
sì, andare in giro a predicare la sua parola. Sì, esatto. È quello che ha fatto Francesco con i suoi compagni, sì, dell'epoca, che erano già all'epoca erano già frati.
Mm-hmm. Sì, sì. Grazie Tony. Allora adesso riprendiamo le nostre abitudini e iniziamo con il notiziario.
Oh, che bello.
Allora, come prima notizia c'è un evento abbastanza importante, è l'11ª settimana della lingua italiana nel mondo e sul tema Buon compleanno Italia nell'ambito dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
Allora, sono dunque diversi eventi che avranno luogo. Prima il lunedì 17 ottobre alle ore 19 ci sarà una tavola rotonda e conferenza Come si diventa Michelangelo. Poi martedì 18 ottobre, giornata del lettore, intervengono il professore Soffritti della VUB, che è l'università, sì, l'ULB, sul tema concetto di italianità. Poi ci sarà il mercoledì 19 ottobre dalle ore 19 una conferenza sul tema La politica europea per il Mediterraneo alla luce degli eventi dell'ultimo anno, paesi del Nord Africa e del Medio Oriente in collaborazione con il Comitato di Collegamento degli Esperti Nazionali Distaccati presso le istituzioni europee. Per saperne di più, come sempre, chiamare allo 02 533 2720.
Allora, un'altra notizia è un evento, presentazione del volume Architettura italiana in Eritrea di Anna Gaudio.
Allora, questa presentazione sarà il mercoledì 19 ottobre, mamma mia, ho difficile con il 19 oggi, sì, alle ore 19 infatti, in Banga Montepaschi, Belgio. Al programma introduzione di Mohamed Suleiman, che è ambasciatore dello Stato di Eritrea in Belgio, con Dino Sorrentino e Anna Gaudio. Radio. Il dibattito sarà moderato dalla signora Claudia Sanders, seguirà un vin d'honneur e l'autore firmerà i libri in vendita. I posti disponibili, essendo limitati, si è pregati di prenotare entro martedì 18 ottobre e per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo email associazionepiemontesibelgio@gmail.com.
Allora, un'altra notizia adesso, sempre la Piola Libri, questa volta è una però reading, presentazione del libro Ordine Nero, Guerriglia Rossa.
Allora, questo apero reading si farà il lunedì 24 ottobre alle ore 18.30, un'indagine pluridisciplinare, intervengono l'autore Guido Panvini e i curatori Monica Janssen e Yasmina Kamal. Modererà l'incontro Daniele Comberati, ricercatore presso l'ULB. Per saperne di più scrivere un'email a info@piolalibri.be o andare sul sito www.piolalibri.be.
E finalmente parliamo anche del cinema, c'è anche ancora un film al cinema, lo Stockel, dal titolo Terra Ferma di Emmanuel Crialese.
Allora, questo film avrà luogo il martedì 25 ottobre alle ore 18 e alle ore 20.30. Dunque, questo film ha ricevuto tra l'altro nel 2011 il premio della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Dunque, si è pregato di prenotare entro il 21 ottobre e per saperne di più andare sul sito www.sintesi-cinemaitalien.be. E con questo concludo.
Prima di concludere, sì, vorrei veramente dedicare questa trasmissione a una carissima amica che se ne è tornata alla casa del padre, Alice, e veramente pensiamo tanto a lei e alla sua famiglia. Ecco.
E, allora, volevo anche dire, sì, c'è anche un indirizzo email, quello nostro, diciamo, della trasmissione, che è rcf@live.be. Allora, live è live.be. Lo trovate anche su pastoraleitalianabruxelles.com. Voilà, dunque concludo, saluti i miei cari amici, Liliana,
ciao a tutti,
Tony,
ciao,
io,
prossima.
Ciao, e Davide alla regia, e ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao, ciao.
Ciao,
Pazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.